entro quando? Diciamo adesso è metà febbraio. Andiamo a riposo, noi presenteremo il programma come sempre intorno a inizio luglio nella conferenza stampa. Come già negli anni passati, questo vuol dire che avremo bisogno dei materiali del progetto, diciamo, concluso intorno a fine maggio per costruire il sito, diciamo nella seconda metà di maggio per costruire il sito. Significa che nell'arco del prossimo mese, secondo me, noi dobbiamo avere la possibilità da parte di chi ha voglia di presentare un programma di ricevere un primo progetto, che in certi casi spesso va bene così com'è, in altri casi invece magari c'è bisogno, o se avete bisogno anche in fase di elaborazione, di un confronto, di uno scambio, non fate altro che eventualmente potete fare riferimento a Federico Spaggiari, che molti di voi già conoscono, federico.spaggiari@filosofia.it, e troviamo il modo o di vederci o di sentirci al telefono per mettere a punto. Io direi che nell'arco del prossimo mese è il momento di presentare, e noi ci impegniamo anche già a dare riscontro sui progetti, in modo che se c'è necessità di qualche messa a punto abbiamo il tempo per farlo, e poi voi avete il tempo per l'attuazione. Ecco. Quattro, ho detto quattro, forse sono.
Sì,
ve le ridico. Sì, poi, no, ve le ridico. Tenete conto che, tenete conto che diciamo, le piste è un po' un nostro espediente retorico. Sì, la prima la potremmo chiamare le forme della lettera. La seconda pista è quella che, diciamo, si chiama, potremmo chiamare la verità alla prova delle fonti, cioè dove c'è archivio, laboratorio e tribunale. La terza pista è quella grossa della verità in politica. Noi l'abbiamo chiamato anche pluralismo 2.0, potremmo chiamarla verità in democrazia. Poi adesso, per esempio, quale tra queste formulazioni sceglieremo per presentarla alla stampa, avremo tempo di ragionarci, e anche un po' questo è il perimetro di lavoro dentro cui anche noi stiamo adesso cercando di realizzare il programma filosofico. Ci sono tanti spunti, non tutti quelli che inviteremo verranno, alle volte non è che c'è il relatore che ha quel tema e non è che c'è l'alternativa, anche perché non ci piace, come sapete, scegliere l'alternativa magari troppo chiaramente, diciamo, di secondo piano, quindi spesso magari cambiamo tema. Ci sono diversi di questi argomenti di cui si è parlato che hanno un nome e un cognome, se quel nome e un cognome non viene, quindi ci potranno essere degli aggiustamenti proprio anche nella struttura. Però comunque la terza è verità e politica, la quarta si può chiamare il falso, menzogna, falsi, falsificazione, vero e falso. E la quinta la si può chiamare, diciamo, regimi della confessione.
No, il web è la quarta.
Il web è sempre legato alla verità e alla democrazia. È sempre verità e politica, c'è una parte più generale e una parte che riguarda più la nostra epoca presente. Può anche darsi che da qui a quando si fa il programma noi poi per la stampa magari le disarticoliamo, però i temi quelli sono. No, non ci sono, diciamo, l'idea di trovarci qui oggi è proprio perché così vediamo. È chiaro che noi abbiamo dei materiali che però sono così di uso interno, non sono circolabili perché sono così, ci servono per il lavoro, per orientarci nel lavoro. Però ripeto, se anche quello che abbiamo detto oggi non è sufficiente, perché ovviamente poi qui si tratta di ciascuno di voi in base alla sua vocazione, alle idee che già si era fatto, di vedere dove si può realizzare il match, diciamo così, tra noi e voi. ripeto, ci possiamo poi anche parlare evidentemente singolarmente. L'altro giorno abbiamo fatto una riunione di comitato scientifico e quasi, insomma, unanimemente ci siamo detti è forse è uno dei temi più impegnativi che abbiamo scelto. Erano tanti anni che, perché ovviamente in verità, da un certo punto di vista, è la prima, cioè dovrebbe essere la prima, è la parola della filosofia da un certo punto di vista. Da un altro però, devo dire, fino a un po' di anni fa, era dominio unico ed esclusivo della filosofia del linguaggio, cioè di quel tipo di argomentazione filosofica che è molto difficile proporre al festival perché è molto tecnica, è molto specializzata. Noi facciamo, diciamo così, lavoriamo nel campo della filosofia e della cultura, abbiamo appunto bisogno di filosofie che poi dialogano con il resto del mondo, come posso dire, con le arti, con le letterature. E adesso sia nella filosofia sia nella realtà, diciamo così, nella società, evidentemente questo tema si è caricato di significati che fanno sì che il programma si sia potuto mettere insieme, insomma. Prego.
Il discorso verità e religione, inteso come verità nei testi di riferimento di singole regioni.
Forse non l'ho sottolineato io abbastanza. Allora qui ci sono, è ovviamente un tema molto difficile. Da un lato c'è, ha a che fare con quello che abbiamo chiamato l'archivio, cioè ci sono delle fonti che hanno uno statuto qualificato particolare, che culturalmente sono state investite uno statuto qualificato particolare, che hanno orientato le condotte e sulla cui significato di verità evidentemente, come dire, c'è possibile discussione se siano appunto, come dire, verità letterarie, se siano interpretazioni, se siano allegorie, e soprattutto lì questione ha a che fare con l'idea, anche non è lontana dal rapporto tra verità e politica, ha a che fare con l'idea che la verità è sempre un dispositivo, è un dispositivo quindi anche, diciamo, ideologico in senso buono, ossia è un sistema di riferimento che le istituzioni mettono a punto, non è messo a punto dai singoli, e rispetto al quale poi i singoli orientano le proprie conoscenze, nel caso, ma non solo delle verità religiose, anche appunto delle ideologie politiche, orientano la loro stessa condotta. E quale sia il compito della filosofia, questo noi ci siamo detti, perché è un po' il nostro orientamento, non è ovviamente l'unico possibile. Il compito della filosofia è quello di, non è neanche quello tanto di cercare la verità, è quello di mettere in discussione, è quello di criticarla. Cioè la filosofia è intrinsecamente scettica, cioè no, su questo credo che è qualcosa rispetto al quale quest'anno dovremmo far emergere questo aspetto. Alla fine il fondatore della filosofia, di quella mossa, no? Socrate era esattamente un qualcuno che rispetto alle verità ricevute o alle opinioni consolidate nella politica, nell'etica, svolgeva il compito di passarle col trompetto fondamentalmente, attraverso una tecnica che era quella del domandare il significato. La domanda socratica, no? Ti esti tode, che cos'è questo? Questa è la domanda socratica, cioè interrogarsi sul significato. Allora, Su questo, rispetto all'idea che la verità sia un dispositivo, è chiaro che la filosofia ha prevalentemente un compito critico, quello di appunto far vedere che è un dispositivo.
Infatti c'è il discorso del rapporto tra la verità e la fede.
Assolutamente. Quello ha a che fare con l'idea quando si diceva pistis. E lì è molto complesso, perché appunto la, se posso dire, ma è una, appunto, prendetela come così. Insomma, il discorso è molto complesso. La verità filosofica, soprattutto la seconda grande mossa dopo quella socratica, è quella platonica, che è quella appunto di consolidare l'idea che la verità sia un sapere certo, unico, fra l'altro un sapere ricordato, sottratto all'oblio, perché aletheia non è solo svelamento, no? Dopo Heidegger si sottolinea questa cosa qua, che l'aletheia è svelamento, quindi è qualcosa che prima non si vedeva e che diventa visibile. Ma se invece guardiamo proprio filologicamente l'origine del termine, d'altronde questo si rimontava anche a tutta l'esperienza dei maestri di saggezze oracolari pre-socratici, aletheia significa sottrarre all'oblio, cioè aletheia significa ricordare. Platone, da questo punto di vista, è un costruttore di questa tradizione. L'idea della la verità platonica, oggettiva, monistica, unica, è un ricordo, no? La reminiscenza è aletheia in questo senso, cioè è uscire dall'oblio, dall'etere. E la mossa di Platone è la mossa che squalifica la pistis, l'opinione, la credenza, la fede. E è la mossa che dice c'è un accesso diretto, diciamo, alle idee, cosa significhi, ma è comunque l'idea che l'esperienza, chiamiamola antropologica o psichica, del vero viene azzerata, totalmente azzerata. Noi vorremmo provare a segnalare, proprio perché, come si diceva, secondo noi è molto interessante prendere il tema delle pratiche di verità in tutti questi contesti che sono appunto anche molto concreti, molto istituzionali. Vorremmo segnalare come la verità stessa sia una forma di credenza, perché è una convinzione, e quindi questo crea dei cortocircuiti. Il tema fede è un tema, quindi, da questo punto di vista, che non è solo religioso, cioè molta filosofia anche contemporanea rispetto alla verità ha una dimensione pragmatica o pragmatistica, per cui le verità sono delle convinzioni, più o meno come delle credenze religiose, che d'altronde non sono mai fideistiche. La credenza, qui c'è tutta una questione più tecnica, anche terminologica, no? Però almeno io credo che si possa minimamente, senza entrare nel campo specifico teologico, ma restando nel campo della filosofia, eccetera, le credenze religiose non sono mai, diciamo, non sono esclusivamente fideistiche nel senso ipersoggettivistico del termine, sono appunto spesso sono culturali anch'esse, e come sono culturali le credenze politiche. La parola credenza in italiano da un certo punto di vista è una parola tecnica della filosofia, viene da Hume, è il modo con cui si traduce il belief, però il belief è qualcosa di diverso. La parola credenza in italiano ha un'intonazione peggiorativa, quasi sempre, no? In realtà dovrebbe indicare semplicemente un contenuto mentale che ha spesso però anche una componente emotiva. Allora su questo non solo le religioni, ma le neuroscienze fanno moltissimo lavoro, cioè la dimensione emotiva del sapere, dell'intelligenza, è qualcosa che ormai ci sono dei fattori fondamentali. Pensate a Martha Nussbaum, che è una delle autrici che non abbiamo mai avuto purtroppo al festival, che è proprio la grande filosofa della, delle emozioni conoscitive, ma lo stesso Botticelli alla fine è qualcuno che si muove in questa direzione, quella che lui chiama la ragione intuita, no? Cioè la ragione, la conoscenza e quindi gli strumenti cognitivi dell'accesso alla verità non sono mai separati dalle emozioni, dalle passioni. Allora il tema delle credenze è un tema che si situa proprio su questo piano, è molto difficile, e che ha un'altra implicazione, perché a cosa crediamo? A cosa crediamo? Anche qui, appunto, pensate a quel libretto molto, insomma, ancora attualissimo, il grande storico della cultura antica e delle religioni, cioè Paul Vein, un librettino che si chiama "I greci hanno creduto ai loro miti", a proposito del fatto che la verità è sempre anche letteraria e finzione. Che significa che hanno creduto ai loro miti? Perché erano i creduloni. Il tema è che anche il mito, per esempio, ha un contenuto di verità, dove gestisce la complessità della verità probabilmente in modo più complesso e più efficiente rispetto anche all'argomentazione logica, spesso perché gestisce il trauma collettivo o anche individuale, perché ha una capacità di accomodamento delle varianti molto superiore al ragionamento logico. E d'altronde, se i miti hanno avuto una persistenza così lunga, millenaria, evidentemente è perché hanno dentro di sé un significato alenico, come direbbero i filosofi, no? Non trascurabile. Allora, su questo noi cercheremo di fare trasversalmente, e appunto è, non so se mi sono spiegato, se ho risposto, è qualcosa che riguarda la religione, ma non solo. Noi proveremo proprio a spacchettare questo aspetto qua. E poi, dico, appunto, le religioni secondo me quest'anno ci stanno enormemente per l'enorme repertorio etnografico che hanno portato rispetto a tanti dei nostri temi. La confessione, la testimonianza, dimenticato quando si dice testimonianza delle prove, beh, un'altra, scusate perché appunto sappiamo che il martire è testimone, no? La parola greca per testimonianza è martiria. Allora noi abbiamo tutte delle esperienze di testimonianza della verità di fronte per esempio al potere, che riguardano la storia delle religioni e la storia della filosofia, che alla fine risale, diciamo così, riconosce come suo fondatore, potremmo dire, un intellettuale dissidente, no? Socrate era un dissidente e era qualcuno che ha testimoniato la verità in tribunale contro la legge, contro il potere, scegliendo la strada della condanna a morte. E quindi questo tema del dire la verità di fronte al potere, della testimonianza e della dissidenza, che è un tema che attraversa le religioni, ma non solo, anche la filosofia, per esempio. E su questo di repertorio ce n'è tantissimo. Quindi sono tutti materiali che sicuramente possono entrare dentro il perimetro.